You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. What does that mean? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. Try just a little bit harder. You better, baby. And you know you gotta try. Just a little bit harder. So I can love, love, love you more. I'll tell myself, well, I'm gonna try. Just a little bit harder. So I can give you more to nobody else. Oh, I've been waiting for such a long time.
Come on. E allora ecco, dopo questo attacco di concerto della session di Janis Joplin a Woodstock nel 1969, che mi sembrava il miglior modo per accogliere Cristina, la salutiamo perché lei è già in diretta con noi. Ci sei, Cristina?
Ci sono, buonasera a tutti.
E benvenuta in diretta a Radio Città Aperta, penso che per te sia la prima volta da noi.
Sì.
E quindi diciamo per noi è anche un piacere averti per raccontare insomma questo spettacolo, questo atto unico che io mi sono trovato quando Andrea Cavazzini, che saluto e che ringrazio come al solito, mi ha mandato lo scritto di Fabrizio Ansaldo e ho detto caspita, ma proprio è attualissimo da questo punto di vista, no? E purtroppo io dico nelle cronache anche che stiamo vivendo in questi giorni, quindi io la prima domanda a gamba tesa politica che ti faccio, politica nel senso sociale della nostra attualità, è che questi scarafaggi effettivamente la nostra società continuiamo a lasciarli da parte, a scansarli, insomma questi scarafaggi ci danno sempre fastidio e non ci immedesimiamo nelle loro condizioni, come appunto non si immedesimavano anche le persone, i giovani e tutto ciò che c'era nel sociale negli anni 70 negli Stati Uniti.
Sì, Massa De Gregorio e poi anche i suoi amici. Massa De Gregorio è un personaggio a immagini, cerca a tutti i costi in qualche modo con dignità di far parte della società dell'epoca, ma alla fine è un reietto e hai detto benissimo, può essere molto attuale perché è una donna che cerca lavoro ma trova solo lavoretti temporanei, non riesce a pagare l'affitto in tempo debito, dei vicini che sono molto rumorosi, che le danno fastidio, c'è del rancore, del risentimento nei loro confronti per più motivi, sia il vicinato banalmente, ma soprattutto il fatto che loro stanno sperimentando, essendo degli hippie, qualcosa che lei invece non si dà modo di sperimentare, che non vuole neanche sperimentare non essendo lontano da lei. Però dall'altra parte ha gli stessi desideri. C'è una parte del monologo dove dice non desidero anch'io allo stesso modo, è vero non faccio questo, quest'altro, però anch'io desidero. E quindi sì, è proprio attuale perché può essere anche la storia di una donna ai giorni d'oggi che fa fatica ad emergere, una donna che non è bella, che non ha un lavoro fisso, che non ha una famiglia alle spalle per una serie di vicissitudini che vengono raccontate, e quindi sicuramente una persona che fa fatica a vivere, ma che comunque vuole vivere e vuole soprattutto riscoprire un po' l'appartenenza, e non trovandola nella società umana in qualche modo scopre un'appartenenza di altra natura.
Beh sì, quindi adesso questo poi anche la suspense che lasciamo all'arte teatrale, quindi è quello che si scopre in questo teatro Furio Camillo, ricordiamolo, domani alle 21 e domenica alle 18. Fra altre cose non so neanche se ci siano rimasti ancora biglietti, perché vedevo un po' sul sito del teatro che forse sono vicini già all'esaurimento.
Sì, qualcosa ancora c'è, però assolutamente prenotate, quello è
certo.
Quello che vi do. In generale, però qualcosina ancora c'è.
Qualcosina c'è, quindi adesso effettivamente chiaramente Fabrizio Ansaldo, chi ha scritto questo testo e ha scomodato sia Kafka e Dostoevskij, sicuramente tu nella tua sintesi, è vero che insomma in questi grandi scrittori, purtroppo in questo momento anche lontani da noi per quella guerra in corso, insomma lontani almeno perché qualcuno vuole allontanare anche la cultura russa, che insomma è ben cosa ben diversa da poi dall'attualità, però dicevo
assolutamente
però comunque la realtà purtroppo anche di un'Europa miope, come se non fossero passati insomma così tanti anni, così tanti secoli anche dalle tante vicissitudini umane, noi continuiamo come esseri umani a non capire appunto che noi che magari in questo momento siamo ricchi e benestanti, almeno perché non abbiamo le urgenze che aveva Masha in quel momento, ma non abbiamo neanche le urgenze che appunto hanno questi i tunisini, questi afghani, queste persone che muoiono in mare, quindi muoiono in mare, insomma, ecco perché io sentivo questa vicinanza, perché poi alla fine uno vuole vivere, non vuole neanche sopravvivere, vuole un lavoro, vuole fare in modo che la propria famiglia, i propri figli siano in salvo e siano diciamo, protetti, quindi è chiaro che questa vorrei chiedere poi a Fabrizio, quando avrò la possibilità, non so se tu hai interpretato anche questa cosa, perché questo contrasto voluto, no, con quello che era, diciamo, invece l'euforia, no, anche della contestazione degli anni 70 in quel momento a New York.
Ma in qualche modo era anche per far risaltare proprio la persona, per quello di la persona di massa, e quindi anche questo essere ai margini in una società dove si stava compiendo una rivoluzione, no? La rivoluzione sessuale, musicale, culturale, lo sbarco sulla Luna e così via. Quindi, se vuoi, dei passi avanti, però, come hai detto bene te, alla fine a volte si rimane miopi anche su chi ci è a fianco, no? Quindi reietti della porta accanto, in questo caso, in qualche modo, che fanno fatica a vivere, come dicevi tu, uno vorrebbe vivere e non solo sopravvivere. E sì, uno degli intenti di questo spettacolo è quantomeno far riflettere, nel senso, è inevitabile che non ti immedesimi pienamente in quello che è Mash, la sua storia e così via, perché è la sua storia. Però spingere anche un po' a riflettere su quei moti interiori, quei sentimenti che animano una persona, quelle difficoltà che poi inevitabilmente determinano anche un modo di essere, è già un punto di partenza, una riflessione, in qualche modo che si vuole spingere, senza una risposta, perché le risposte noi da questa parte non ne abbiamo, però far già pensare sarebbe una gran cosa. E ritornando al tema attuale che dicevi, è che spesso adesso, mettiamolo in generale, non si pensa un po' ai propri affari, al proprio orticello, alla propria casa, al proprio lavoro e così via, e ti dimentichi sia della persona, purtroppo, naufrago, abbandonato lì, ma come ti dimentichi anche del barbone che c'è accanto o della persona che a stento, facendo mille lavoretti, riesce ad arrivare a fine mese.
Certo, assolutamente, assolutamente. Infatti, la società purtroppo stiamo anche parlando di questo, insomma, come poi come col teatro, no? Come tu con tutte le arti si fa politica magari in maniera anche soft, perché insomma nessun artista pretende di cambiare il mondo, però al tempo stesso approfondire le tematiche invece dell'etica, della nostra società sono importanti. Ecco, Luana Baroni che poi vi accompagna al pianoforte, ovviamente, quindi suonerà musica classica, insomma.
È una musica composta da lei,
Composta da lei.
apposta assolutamente, apposta per lo spettacolo. Fondamentalmente è parte integrante del personaggio di Masha. Io sono lì ad interpretarlo, ma lei è l'interpretazione dei miei sentimenti. Io userò le parole, il corpo, la voce per raccontare Masha ciò che le accade, ma lei con la sua musica è il non detto, è l'anima di Masha. Quindi magari Masha che racconta delle cose e la musica che invece lì ti dice la verità, ti dice quello che sta succedendo, no? I sentimenti anche contrastanti che lei ha. Da una parte sogna l'amore, dall'altra invece rimane ferma nel suo mondo, cerca di far parte della società, ma allo stesso tempo ne condanna alcune mentalità, in qualche modo tramandate. Dalla sua vita in qualche modo, no? E quindi no, la musica è parte centrale dello spettacolo, non è musica classica, è proprio una musica composta apposta per andare a rappresentare quella che è l'anima, quelli che sono i sentimenti di Masha.
E senti, quindi entrando un po' anche nel tuo lavoro, quindi quest'arte del teatro, che insomma spesso noi, ripeto anche grazie ad Andrea che ci fa da tramite e accogliamo compagnie di artisti per uno spazio che insomma il teatro è indispensabile che ci sia, perché il teatro fortunatamente dopo il Covid è tornato a dire la sua e fortunatamente anche noi, insomma, fruitori siamo tornati velocemente a avere la possibilità di goderne. E ecco, tu come Masha Cristina, no? Come, ecco, sul palco da sola, quindi ecco, come vivi questo atto unico? Cioè, nel senso, ecco, raccontaci qualche emozione tua, noi che magari non recitiamo, che magari pensiamo che possa essere anche molto difficile raccontare tutti questi temi che abbiamo accennato velocemente, no, da soli, quindi senza anche una. A parte Luana, sicuramente, come dici tu, fa parte con la sua musica della scrittura, anche di quello che è stato fatto, però alla fine stare sul palco da soli magari è un po' diverso che stare con tante altre persone.
Sì, però alla fine io penso che lavorando, noi abbiamo lavorato a lungo su questo personaggio, su questo spettacolo, In realtà quello che io ho fatto è stato il cosiddetto mettermi a servizio del personaggio. Noi con Massa, studiandolo sia da testo, ma riflettendo e immaginando quale possa essere il suo background, la sua storia, inevitabilmente ci sono dei punti totalmente diversi da me. Io sono una persona estremamente socievole, mi piace starne tra la gente e divertirmi, e invece lei è una persona molto più solitaria. Tendenzialmente io non porto risentimento e lei invece è una persona che per una serie di vicissitudini ha il risentimento, è uno dei suoi sentimenti prevalenti. Quindi sicuramente ci sono degli opposti, però poi ci sono anche dei tratti di Massa che ognuno di noi almeno una volta nella vita vive, no? Perché è vero che il risentimento non fa parte di me, ma una volta nella vita anche certo. Io ho avuto del risentimento, no? In qualche modo. E quindi quel lavoro che io ho fatto è stato quello, andare da una parte a vederla con un occhio esterno per cercare di capire quella che è la sua storia e quelle che possono essere le conseguenze, no? Anche della sua storia, sul suo carattere, sul suo modo di camminare, sul suo modo di raccontare le cose. Dall'altra invece immergermi dentro e cercare di essere tutte quelle cose. Quindi come lavoro è stato molto complesso, anche perché, senza spoilerare troppo, diciamo che è vero che è un monologo, c'è solo Masha, ma in realtà ci sono diversi personaggi che escono fuori e che sono i personaggi che vivono con Masha e in Masha in qualche modo. E quindi in realtà si è in tanti, anche pur essendo da soli. Dall'altra parte, egoisticamente, egocentricamente parlando, certo. Il monologo ha anche il suo fascino, no? Per quanto è difficile, però è pur vero che devi stare lì e devi stare al 100%, anche di più, perché poi, quello che ti dicevo anche prima, l'idea anche di suscitare dei pensieri, delle riflessioni sul pubblico è qualcosa che personalmente a me piace molto. Il fatto che lo spettatore mi vada via dal teatro e nella sua testa si ponga delle domande, e che questo è stato fatto grazie a tutta la messa in scena, come è stata strutturata, e a me in quel caso che stavo lì, è qualcosa che mi piace e che mi interessa molto.
Senti, ti chiedo veramente velocissimamente le ultime due cose. Una cosa te la voglio chiedere, ovviamente immagino che non ci sia bisogno che te la chiedo come commento non banale in questa solita, diciamo, settimana in cui, diciamo, si dedica qualcosa in più, no, alla donna. In questo caso Masha e Cristina sono due donne, Luana è un'altra donna. Questa figura della donna che, insomma, che noi in qualche maniera veneriamo dall'8 marzo, in questo caso tutta la settimana, perché nel mondo questa volta si è deciso di dedicare una settimana, commenti, dibattiti, e poi magari no, ce ne dimentichiamo per il resto dell'anno. E quindi una battuta su questo.
Hai detto bene, io tante volte dico preferirei non festeggiare alcuna ricorrenza, perché significherebbe che se ne ricorda tutti i giorni in qualche modo, no? È come la festa della donna solo l'8 di marzo, la festa della mamma, faccio un esempio, la festa dell'autismo il 2 di aprile, ci ricordiamo quel giorno di quella cosa e poi sembra che ce ne dimentichiamo. In realtà, appunto, a volte io dico preferirei non festeggiare, perché significa che non c'è bisogno di ricordare in un giorno speciale, se non per festeggiare veramente, perché è una festa un po' sui generis, nel senso che serve per ricordarci di come le cose non vanno, invece di ricordarci di quanto sia bello.
Sì, da noi poi il problema è serio, insomma, culturalmente parlando, insomma, siamo ancora molto molto lontani, cioè, non solo da una parità, ma una parità di diritti, ma anche sostanzialmente proprio culturale. Quindi si continuano, purtroppo anche questa settimana registriamo femminicidi, quindi questo rapporto veramente sbilanciato fra l'essere uomo, essere donna, e anche gli esseri che ci sono in mezzo, fra appunto la femminilità e la mascolinità, perché poi dopo, insomma, secondo me in qualche maniera l'ha anche detto, perdonami se mi sbilancio politicamente, Elly Schlein, appena neoeletta, insomma, il 12 verrà consacrata segretaria del Partito Democratico, insomma, finalmente gli è stato domandato se dedicherà del tempo anche ai diritti di tutti gli altri che non si definiscono né uomo né donna, insomma, cosa che ormai tutto il mondo ha affrontato e che noi in Italia ancora siamo lì, Vaticano non Vaticano, a parlare se è possibile o se non è possibile dare diritto agli altri. Quindi, insomma, secondo me siamo lontanissimi, quindi certo la festa è inutile, però da questo punto di vista le ricorrenze si fanno, perché come dici tu, noi siamo lontani dall'avere
la piena consapevolezza dell'importanza che c'è e appunto il fatto che tutt'oggi alle donne venga chiesto cosa che per esempio agli uomini non viene fatto. Se vuoi diventare madre o non vuoi diventare madre, se sei sposata, se non sei sposata, che tipo di status comunque hai, che tipo di interessi sessuali anche hai sul posto di lavoro, dove in realtà dovresti vedere, a prescindere se uomo o donna, l'efficienza di una persona e la capacità di stare nel gruppo di lavoro. Questo a mio avviso dovrebbero essere i criteri, e invece viene visto altro. E viene visto altro anche perché poi, insomma, parlando anche di altro, non viene supportato. Perché se io divento madre devo essere costretta
a rinunciare, certo.
A rinunciare, cioè o rinuncio, perché le ipotesi di solito sono queste, no? O rinuncio alla famiglia, sì. O rinuncio al lavoro. E chi cerca invece di far tutte e due deve lavorare il doppio, il quadruplo, perché deve essere l'uno e l'altro.
Assolutamente. Senti, l'ultima invece la dedico sempre anche al finale di Fabrizio, che ha scritto dedicato a tutti quelli che non ce la fanno questo spettacolo, proprio riferimento appunto a questi scarafaggi, no? E quindi da questo punto di vista è appunto anche questa immagine degli scarafaggi, quindi i reietti, gli outsider, quelli che non hanno posto nel mondo, come ha scritto lui. Ecco, secondo te che speranza abbiamo, e che, diciamo, non soltanto dedicargli qualcosa a loro che non ce la fanno, ma invece pensare e desiderare che ce la possano fare anche grazie al nostro aiuto e al nostro sguardo, quello che hai detto tu, che certe volte non va neanche al barbone che abbiamo sotto casa, no?
Beh, fondamentalmente io permetto che sono un ottimista di natura, tendenzialmente, è che basterebbe a volte veramente aprire gli occhi, aprire le orecchie e il cuore e capire chi hai a fianco, e poi questa cosa si propaga in qualche modo, no? Perché se ognuno di noi lo facesse si capirebbero tante cose, e prima di tutto dovremmo imparare ad ascoltare veramente noi stessi, perché tante volte anche noi siamo i primi a darci degli stereotipi, delle linee guida che però non sono le nostre, e poi pretendiamo di trasportarle agli altri e così via. Se invece riuscissimo, a mio avviso, e questa è la cosa, penso, sempre eterna, ad ascoltarci veramente, a vedere veramente l'altro per quelle che possono essere le potenzialità che ha e non solo le cose che non può dare, che non può fare, già saremo in un passo avanti. Purtroppo siamo in una società che è molto prestazionale, no? Se sì. Tu riesci a fare, se tu riesci a produrre, se tu riesci a fare, poi perdendosi però tutto l'aspetto in realtà che è il promotore, no? È quel motore pulsante che ti permette di fare, che è la singolarità, la personalità che tu hai, no? Il tuo modo di sentire, di vivere. Questo ce lo stiamo un po' dimenticando in funzione del bisogna fare, bisogna essere efficienti. Solo che questo essere efficienti, a mio avviso, è fasullo,
certo.
Per cui i migranti sono un peso, le persone meno abbienti sono un peso, le donne in alcuni casi possono essere un peso, le famiglie possono essere un peso e così via, no? Non so come spiegarti, ritornando al discorso che tu facevi politico, una cosa che io ho sempre odiato è portate voi proposte, non mettete sotto le proposte degli altri. Quindi secondo me se noi già facessimo questo, no? Il fatto di portare avanti delle idee, delle proposte, invece di sotterrare quelle degli altri, allora lì ci potrebbe essere un cambiamento, perché stiamo ascoltando noi e stiamo ascoltando anche gli altri. Se invece vogliamo sotterrare l'altro, annientare l'altro, e in realtà non stiamo facendo delle proposte, quella secondo me è la cosa più sbagliata che ci possa essere, e non fa crescere né l'uno né l'altro.
Bene, allora noi ti ringraziamo della tua partecipazione, quindi diciamo auguriamo il meglio, come si dice quando si va, insomma, in scena, quindi insomma si ripete, a quest'ora è quasi ora di cena, però merda, merda, merda lo possiamo dire a Cristina, ma anche a Mascia e a Luana, e portaci ovviamente i saluti a tutti i collaboratori, quindi anche a Fabrizio Ansaldo, che non conosciamo in primis, Ricordiamo appunto domani alle ore 21 le prenotazioni potete andarle a vedere sul sito del Teatro Furio Camillo, ci sono, c'è anche una mail dedicata, info@teatrofuriocamillo.com, oppure c'è un telefono, insomma è abbastanza semplice. Domani alle 21, ma anche domenica alle ore 18, quindi insomma Teatro Furio Camillo, per chi non conosce la zona, è l'inizio della Tuscolana, insomma abbastanza vicini alla stazione Tuscolana, alla fermata Furio Camillo, quindi è anche facilissimo raggiungerlo. Quindi Cristina, davvero, insomma, buon atto unico, quindi buon monologo, va bene, grazie della tua partecipazione. Io ti lascio con, visto che insomma a Mascia magari diglielo che un po' di musica rock gli fa bene, anche se...
Assolutamente.
E quindi all'epoca c'era, in questo Woodstock che io mi sono riportato qua con il vinile originale, c'era anche Johann Baez, in quel, insomma comunque fu un evento veramente particolare nel mondo, e quindi io ti lascio con questo pezzo, va bene?
Grazie
a te.
Buonasera
a tutti. Ciao.
Grazie. Outside of the bathtub, because I'm just smart enough to know that my writing is very mediocre. But anyhow, this is about my brother-in-law who has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Frigno, whom some of you remember. And the images conjured up in this funny little song are simply that I watched him come courting, and when he did, he used to come in the middle of the night through her bedroom window, feet first. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. From his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried.
Of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by 8, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? Upon her face, a smile that could linger, even stay.